L'Italia non si taglia. Striscia quotidiana contro l'autonomia regionale differenziata. A cura di Carta in Regola, articolo 21. Marina Boscaino, portavoce dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti. Autonomia differenziata, perché no? Buonasera, benvenuti. Cominciamo questa sera una nuova avventura di Carta in Regola, ma su un impegno che ormai portiamo avanti da molto tempo, che è quello contro l'autonomia regionale differenziata. Da tempo ce ne occupiamo perché riteniamo che sia un grosso pericolo per l'unità del Paese, ma anche per l'uguaglianza dei diritti dei cittadini e anche per la nostra Costituzione, che è costata tanta fatica e tanti sacrifici. Abbiamo deciso di realizzare questa striscia quotidiana perché è entrato in Parlamento il disegno di legge Calderoli, che si prefigge di realizzarla in tempi anche piuttosto brevi, e quindi abbiamo deciso di fare questa striscia quotidiana ad oltranza, invitando ospiti sia del mondo della politica sia della società civile, esperti che ci racconteranno quali sono i rischi nelle varie materie che possono essere richieste dalle regioni che sono magari di esclusiva dello Stato, concorrenti Stato-Regioni, e cercheremo di trasformare un tema che è molto complesso e per questo anche poco conosciuto dai cittadini in qualcosa che si possa capire in tutta la sua gravità, per creare un fronte il più possibile allargato e compatto per dire il nostro no all'autonomia differenziata. Questa sera cominciamo con quella che è la nostra compagna di battaglie ormai da molto tempo, che è Marina Boscaino, che è la portavoce dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata per l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti, e chiederemo di tentare il difficile compito nel tempo che ci siamo prefissi per rendere la nostra striscia il più possibile anche agevole da sentire e da vedere, di raccontarci quello che è stato finora l'autonomia differenziata e quali sono i rischi e qual è stato il percorso passato e futuro. Prego Marina.
Allora, innanzitutto un grazie veramente sentito a Carta in Regola, che appunto da quasi un anno e mezzo accompagna il nostro lavoro come comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, un lavoro che è partito 5 anni fa, cioè quando ci siamo resi conto che il pericolo che era stato configurato attraverso la riforma del titolo quinto, era stato annunciato attraverso la riforma del titolo quinto, aveva subito un'accelerazione. Che cosa innanzitutto? Aveva subito un'accelerazione il fatto che le regioni a statuto ordinario potessero chiedere la potestà legislativa esclusiva fino a 23 materie, fino a 23 temi quotidiani della nostra vita. Parlo delle infrastrutture, parlo della sanità, parlo dell'istruzione, dei beni culturali, dell'erogazione di gas ed energia, dei rapporti con l'Unione Europea, dell'alimentazione, solo per citarne alcuni, la sicurezza sul lavoro, 23 temi. Potestà legislativa esclusiva significa decidere tutto, cioè sostituire lo Stato rispetto a quelle prerogative che lo Stato eserciterebbe, ovvero la Repubblica eserciterebbe, per mantenere inalterata o almeno per decidere di sostenere quanto disposto nella prima parte della nostra Costituzione, cioè per esempio che i cittadini e le cittadine su tutto il territorio nazionale sono uguali tra di loro, e che esiste un principio di solidarietà che impone a coloro che hanno di più di aiutare coloro che hanno un po' di meno. E allora eccoci, perché l'avevamo capito? L'avevamo capito perché il 28 febbraio del 2018, a quattro giorni dalle elezioni politiche, il governo Gentiloni sigla delle pre-intese con le regioni Lombardia, che chiedeva 20 materie, Veneto, che ne chiedeva 23, e l'Emilia-Romagna, che ne chiedeva 16. Non sfuggirà innanzitutto la trasversalità di queste regioni, due a trazione leghista tuttora e una a trazione PD. Quindi diciamo che la questione fosse di interesse piuttosto generalizzato rispetto diciamo alla rappresentanza parlamentare dei partiti, già dall'inizio ci sembrò evidente. Nel corso di questi anni, perché appunto una storia che parte da tanto lontano, la riforma del titolo quinto è la riforma del 2001, quindi di 22 anni fa, e che poi ha avuto una serie di passaggi che non vi racconto per brevità, ma che hanno portato poi alla condizione attuale. Nel corso del tempo che è passato dal 2018 ad oggi sono successe forse le cose più gravi, ovvero che tutti i governi, indipendentemente dal loro colore politico, hanno portato avanti il tema dell'autonomia differenziata, hanno rivendicato il tema dell'autonomia differenziata. E un altro fatto che ha ulteriormente reso difficile e poco comprensibile questo intricato sviluppo, perché vedremo che vengono coinvolti tanti tanti aspetti, non solo le tematiche in sé, ma tanti tanti aspetti della vita democratica del paese. Ecco, il fatto che ha aggravato questa situazione è stato il silenzio quasi totale e generale dei media fino a poco tempo fa. E allora che cosa sta succedendo adesso? Sta succedendo che l'attuale governo Meloni, attraverso un possibile patto di cui si vocifera tra le forze interne alla maggioranza, cioè lo scambio tra presidenzialismo ed autonomia differenziata, ha inferto un'accelerata veramente molto significativa al processo, nel senso che il ministro degli affari regionali Calderoli in pochissimi mesi, da settembre ad oggi, ha realizzato due mosse fondamentali per la concretizzazione dell'autonomia differenziata, cioè le procedure in legge di bilancio, tra l'altro, le procedure per l'inserimento della determinazione dei LEP, ovvero dei livelli essenziali di prestazione, inserendola, ripeto, nella legge di bilancio e quindi sostanzialmente impedendo qualunque tipo di intervento anche referendario su questa materia, e un DDL che norma il 615, che attualmente è oggetto di audizioni in Senato, perché è stato incardinato in Senato, inizia il proprio percorso in Senato, che norma quali sono le modalità di definizione delle intese tra governo e regioni, regione che richiede l'autonomia differenziata, e sancisce, tra l'altro, questo DDL la fondatezza delle intese già esistenti, cioè quelle di cui parlavo prima. In entrambi questi procedimenti, che mettono in gioco elementi diversi, non solo relativamente all'autonomia differenziata, ma anche alla democrazia del paese, il Parlamento è quasi sostanzialmente totalmente esautorato. Ovvero, per esempio, la determinazione dei livelli essenziali di prestazione si invera come una sorta di gigantesca riforma dello Stato sociale, in cui verranno segnalati quelli che sono, ripeto, i livelli essenziali delle prestazioni, e su questo c'è già da discutere, nel senso che la prima parte della nostra Costituzione non dice certo che alcuni cittadini possano avere livelli essenziali, ovvero minimi di prestazione, ed altri possano andare invece ad esigerne di maggiori. Questa gigantesca riforma dello Stato sociale viene fatta escludendo completamente il Parlamento, così come le intese tra la singola regione, poniamo il Lazio nella quale noi viviamo, qualora il Lazio decidesse di replicare l'atteggiamento della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, avverrebbero nella loro stesura finale in un percorso che vede sostanzialmente quasi esclusivamente l'interlocuzione tra la regione interessata ed il governo, attraverso la sigla e la ratifica di un DPCM, quindi in questo senso ancora esautorando l'organo sovrano della democrazia parlamentare. Che cosa ci deve preoccupare di questo procedimento? Beh, ci devono preoccupare moltissimi aspetti, perché il procedimento tocca tanti gangli della struttura della nostra Costituzione e dunque della struttura democratica del nostro paese, che ricordo è una repubblica parlamentare fondata sul lavoro. Sono elementi di ordine giuridico e istituzionale. Dobbiamo pensare, per esempio, facendo proprio degli esempi concreti e cercando di far capire alle persone che ancora non hanno contezza di che cosa si tratti, anche grazie alla disinformazione o alla malinformazione che si è fatta su questo tema, dobbiamo pensare ad un'Italia che, diciamo, in cui ciascuna regione a statuto ordinario possa chiedere da 0 a 23 materie e quindi ipoteticamente determinare 20 sistemi scolastici differenti, se tutte le regioni chiedessero, dal momento che esistono anche le regioni a statuto speciale che già vivono e vigono in un regime differente, 20 sistemi sanitari a marce diverse, 20 modi per determinare le infrastrutture all'interno, per regolamentare e per normare le infrastrutture nel proprio territorio, l'ambiente, la sicurezza sul lavoro e così via. Ci dobbiamo preoccupare di questo aspetto, perché questo romperebbe definitivamente l'unità della Repubblica. Che cos'è in fondo l'unità della Repubblica, se non il fatto che in qualunque luogo, ovunque si abiti, qualunque sia il proprio certificato di residenza, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, cioè renderci, anche laddove ci siano delle condizioni di svantaggio, il più uguali possibile. Infatti, quello che ho citato è una parte del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione. La Repubblica che detta le norme, e invece queste norme se le vogliono prendere le singole regioni, ognuna normando quelle materie a modo proprio. Allora, noi una chiara evidenza di che cosa potrebbe succedere se il processo che è stato iniziato dalla riforma del titolo quinto dovesse andare avanti, ce l'abbiamo avuta esplicitamente attraverso i nostri sistemi sanitari, poiché già oggi, grazie alla riforma del titolo quinto, la sanità rappresenta una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, e questo ha consentito già oggi, ad autonomia differenziata non ancora attuata, di valutare quali siano le enormi differenze che esistano tra un sistema sanitario e l'altro, e di valutare però anche al tempo stesso come anche sistemi sanitari che si impongono, diciamo, nella vulgata comune come dei sistemi di eccellenza, parlo in particolare del sistema lombardo, abbiano provveduto nel corso di questi 22 anni a privatizzare in maniera sempre più consistente il proprio sistema sanitario regionale. Vi parlo della Lombardia, che dal 2001, per esempio, ha privatizzato il 49% del proprio sistema sanitario, e la prova dell'inefficacia di questo tipo di atteggiamento nei confronti della sanità, della salute di cittadine e cittadini, l'abbiamo avuta evidentemente durante il Covid, quando mancavano le basi della sanità, mancava la medicina territoriale, mancavano i pronto soccorso. Perché? Perché attraverso la scelta di privatizzazione la Lombardia ha realizzato dei poli di eccellenza privatizzati che in qualche modo risolvono tanti problemi, ma sono stati totalmente inefficaci ad affrontare l'emergenza Covid, tant'è vero che in una certa fase del primo lockdown la Lombardia è stata, nel rapporto tra estensione territoriale ed abitanti, la regione del mondo, la zona del mondo col maggior numero di morti. Ma questo stesso discorso lo potremmo fare sostanzialmente anche sulla scuola ed anche per tutte quelle materie che oggi sono di competenza concorrente Stato-Regioni. Ecco, che cosa ci stanno chiedendo le regioni a statuto ordinario? Ci stanno chiedendo di assumere su di sé tutte le norme, tutte le decisioni, tutto il modo di gestire, ripeto, fino a 23 materie. Quindi il primo problema è un problema di unità della Repubblica. Pensate per esempio alla scuola, 20 sistemi scolastici nazionali frammenterebbero quella che è stata definita da Alberto Asorrosa la spina dorsale del paese, il luogo dell'identità, il luogo attraverso il quale per esempio la Repubblica esercita il proprio compito di rimuovere gli ostacoli. Sono altri temi di carattere economico, per esempio la necessità delle regioni, la volontà delle regioni che chiedono autonomia differenziata di trattenere una parte molto consistente del proprio gettito fiscale per finanziare i propri servizi. È una logica quindi famelica, è una logica proprietaria, è una logica, ripeto, che elude i primi principi della Costituzione e delude persino l'articolo 5 della Costituzione che recita che la Repubblica promuove l'autonomia purché nell'ambito dell'Italia, della Repubblica stessa, una ed indivisibile, che è, diciamo, l'elemento al quale noi guardiamo per tenacemente, ripeto, da 5 anni, continuare ad opporci a questo provvedimento che crediamo sovversivo da tanti punti di vista e che in qualche modo aumenterà a dismisura le diseguaglianze già esistenti nel nostro paese. Voglio solo chiudere con una nota. Spesso si tende a declinare la questione dell'autonomia differenziata come un conflitto tra nord e sud e sicuramente questo, diciamo, le divaricazioni territoriali attualmente esistenti sarebbero enormemente aumentate se l'autonomia regionale passasse così come la stanno concependo e passasse tout court. Però dobbiamo ricordarci che questo provvedimento è un provvedimento che colpirà tutte le persone deboli di qualunque parte del paese esse risiedano. Parlavo della Lombardia con il suo servizio sanitario in gran parte privatizzato, parlo del contratto collettivo nazionale che nelle previsioni delle regioni che hanno chiesto e che tenderanno a chiedere autonomia differenziata verrà affiancato a contratti regionali, quindi facendo parti diverse tra uguali e sostanzialmente stemperando la portata. Anna Maria prima parlava delle conquiste, della conquista e dei grandi sacrifici che la nostra Costituzione ha richiesto, anche delle conquiste e dei grandi sacrifici di lavoratori e lavoratrici che le conquiste del lavoro hanno richiesto. Quindi mi raccomando a tutti, occhi ben aperti, cerchiamo di dire tutte e tutti quanti insieme un no a questo progetto eversivo dell'unità della Repubblica e fondativo di un'ulteriore frontiera di diseguaglianze tra donne e uomini di questo Paese. Grazie.
Grazie Marina, mi sembra che sia un'ottima sintesi proprio per incominciare a ragionare di questo tema e io voglio ricordare che nel nostro gruppo di lavoro fanno parte Giancarlo Storto, Pietro Spirito, Mara Filippi e Guido Marinelli e che questa iniziativa la stiamo portando avanti insieme in collaborazione con Articolo 21. Voglio anche ricordare che domani riprendiamo sempre alle 19:30 con Gaetano Azzariti, il costituzionalista, che ci parlerà dell'autonomia differenziata e della Costituzione, visto che uno degli argomenti che più viene sollevato a difesa dell'autonomia differenziata è quello che si trova nella Costituzione italiana. Ma come vedremo, non è proprio così. Per ora vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.